Penso che di tutte le grazie che una persona può chiedere da cristiano prima che da prete e da uomo ancora prima che cristiano sia di poter passare anche un semplice secondo assieme ad un Papa, soprattutto a Papa Francesco, ma per un motivo molto semplice, per portargli la nostra miseria che ci abbiamo addosso, i nostri peccati, no? E sentire che cos'è sulla propria pelle la misericordia di Dio. Riconosco che anche la mia storia di sacerdote dopo questo programma non è più la stessa di prima, perché sapere di essere dentro il mirino di Cristo ti comporta una responsabilità, ma soprattutto ti comporta una conversione dello sguardo, saper leggere queste tracce anonime di Dio dentro la vita feriale, un po' quello che abbiamo tentato di raccontare attraverso questo programma, che poi è diventato un libro. Ecco, io penso che la ricchezza del programma sia stato questa.
Come ha letto il Papa il Padre Nostro?
Me l'ha trasmesso come se avessi chiesto a mio nonno, cioè raccontami che cos'è il Padre Nostro, attraverso degli aneddoti, attraverso dei piccoli episodi di vita, attraverso una teologia che profuma di vita. Io vedo che i poveri capiscono al volo le sue intuizioni teologiche. D'altra parte era quello che succedeva nel Vangelo, i farisei non capivano, i poveri si innamoravano. Di conseguenza è stato un Padre Nostro, se potessi dirlo, che mi ha tradotto questa preghiera di Dio dentro la vita di tutti i giorni e dentro al contesto di chiesa e di società nella quale noi ci troviamo a vivere.
Un programma che ruota in particolare intorno ad otto parole e anche alle storie di persone note e meno note. È un po' questo l'incastro attraverso cui si snoda poi il programma stesso.
Certo, perché mi ero abituato alla preghiera del Padre Nostro, a me non diceva più niente, e per un prete che il Padre Nostro non dica niente è una bestemmia. Allora ho dovuto fare questa operazione che l'ho vista fare da mio papà che fa il meccanico, ho dovuto smontare il Padre Nostro e ho tirato fuori le otto parole: padre, nome, regno, volontà, pane, debiti, tentazione, male, e ho visto che sono otto parole laiche. Attraverso queste otto parole ho cercato di conversare con otto personaggi tra virgolette pop, nel senso di conosciuti, perché mi raccontassero attraverso la loro non credenza, attraverso la loro fede difficile, che cosa significano quelle parole lì. E poi ho voluto cercare di andarle a scovare dentro le otto storie anonime, perché per me questo significa andare giù negli scantinati, scavare sotto i tappeti, andare sottoterra, no? Dove la gente nasconde la vita vera. È nato questo programma qua, dentro al quale la scoperta più bella qual è stata? Che c'è gente che non riesce a pregare il Padre Nostro tutto intero, però alla fine siamo riusciti a fare una cosa bella, che ognuno ne ha recitato una piccola parte e assieme è venuto fuori il Padre Nostro. E questa è un po' la chiesa che io sogno, no? Una somma di voci poggiate l'una all'altra che si fanno coraggio, che si fanno compagnia.
Una somma di voci che sono anche uscite dal carcere.
Il carcere è la mia terra, e io faccio il cappellano nel carcere di Padova, però ho voluto andare a raccontare un altro carcere che forse pochi conoscono, no? I carceri dove si trovano a scontare la pena persone minorenni. Il mio sacerdozio non si capisce senza il carcere. Senza il carcere non si capisce perché un prete arriva da Papa Francesco, e quindi è un po' la mia casa, e ho cercato di darci voce a questo perché sono convinto di una cosa, che la vita reale, anche se ferita, anche se brutta, anche se slabbrata, la vita reale è molto più bella e affascinante della vita immaginaria.
Tra le tante storie ce n'è una che ti ha colpito molto, quella di una coppia che legge il Padre Nostro, lo vive nonostante grandi difficoltà.
La famiglia di Emanuele Campostrini, che è tornato un po' alla ribalta in questi mesi perché è stato definito il Charlie Gard italiano, e quel giorno sono tornato a casa sconvolto perché ho detto: la mia non è fede, cioè è un racimolo, è un guazzabuglio di qualcosa che io chiamo fede, ma di fronte a questa capacità di leggere con il sorriso una volontà che per me è bestiale, cioè la sofferenza, la malattia dell'innocente, mi ha fatto capire una cosa: che se voglio diventare santo devo veramente imparare non a fare qualcosa io per Dio, ma a lasciare che lui faccia qualcosa per me.